Bene, se avete la vostra Bibbia, ritorniamo nel nostro testo che abbiamo iniziato questa mattina. Per quanti non l'avete afferrato, è il 12° capitolo della prima lettera ai Corinti o Corinzi, una chiesa molto arricchita di doni spirituali, ma allo stesso tempo era una chiesa piena di grande, negativamente parlando, confusione. Ed ecco perché l'Apostolo Paolo non lascia solo le cose dello spirito, so perché sembrano spirituali, ma Dio lo guida da porre una struttura organizzativa. Ad alcuni la parola organizzazione gli sembra poco spirituale, ma adesso comprendo sempre di più che se non c'è organizzazione non c'è nulla di spirituale. Perché oggi vedremo che imbottito tra l'inizio dei primi 11 versi del capitolo 12 dei Corinti, che parla di quello che abbiamo letto stamattina, cioè di 9 diversi tipi di doni spirituali e carismi che ci possono fare pensare l'alto livello di spiritualità, e dopo al 13° c'è il grande capitolo dell'amore, in mezzo troviamo imbottito proprio la struttura organizzativa, perché ci fa capire che se non c'è quello non possiamo avere, è come se voi mangiate un panino imbottito con nulla. Avete mai mangiato? Sparmato con la fantasia? No. Il panino vi piace non per quello che c'è agli estremi, ma per quello che c'è all'interno, se siete come me. Sono solo. Dici, meglio solo che mal accompagnato. Quello che c'è nel mezzo tra l'inizio del 12° e il 13° capitolo è la sostanza. E a me mi è sempre sembrato quasi difficile parlare di organizzazione verso la spiritualità, ma capisco sempre di più che se non c'è organizzazione, struttura, e vedremo di che cosa si tratta, non ci può essere spiritualità. Anche se uno parla in lingue o profetizza o usa i carismi o vuole far vedere che l'amore è, l'amore è, l'amore è, se non c'è la struttura di cui Paolo ci parla, non c'è una spiritualità completa. Un amen deboluccio, un amen ancora più debole, quasi quasi vi sto scandalizzando. Leggiamo cosa c'è nel questa imbottitura. Capitolo 12, verso 12. Cosa dice l'Apostolo? Per completare questa struttura spirituale dice: poiché come il corpo è uno. Quando dice uno lo possiamo dire tutti insieme? Poiché come il corpo è uno. E ha molte membra, e tutte le membra del corpo, perché siano molte, formano un solo corpo. Così è anche di Cristo. Infatti noi siamo tutti stati battezzati in un spirito per formare un corpo. Giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Infatti se il corpo non si compone di un membro ma di molte membra, se il piede dicesse: siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse: siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro, ripeto, Dio ha collocato ciascun membro, non alcuni, nel corpo di Cristo come ha voluto. Io voglio rileggere questo, fin quando lo conosciamo a memoria. Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Ci crediamo? Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano, non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie, e quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli li circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse, diciamolo insieme sta parola, divisione nel corpo. Ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, condizionale, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno da parte sua. Perché Paolo dice questo al verso 22? Perché sebbene lo erano, non l'avevano ancora capito, e se non si capisce non è in funzione. E Dio ha posto nella Chiesa, in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? Tutti hanno forse i doni di guarigione? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? La risposta è no, in caso qualcuno sta lottando. Voi però desiderate ardentemente i carismi maggiori. Ci sono degli esperti che studiano la crescita della Chiesa in varie parti del mondo, Europa inclusa, Africa, Sud America, Nord America, eccetera. E c'è un trend, c'è una caratteristica particolare. Si dice da questi studi che in ogni qualsiasi comunità o organizzazione religiosa il 20% dei membri della Chiesa, siete pronti? Siete pronti? Compie l'80% della funzione ecclesiastica o del servizio al Signore. Che significa? Che c'è un 80% che non fa niente, dorme, oppure dipendono dagli altri. La Bibbia chiama quelli che dipendono dagli altri dei parassiti. Ed è così, è difficile pensare di dire a un fratello o una sorella che anche ha accettato il Signore o che magari avrà potuto fare il suo passo di confessione, ma che non è al servizio del Signore, sei un parassita. Non lo penseremmo mai. Diciamo che è nostro fratello e nostra sorella. Sì, in effetti lo è, perché Cristo ci ha affrancato e ci ha liberato. Ma Paolo sta dicendo, tu puoi avere tutti i carismi, ma se non hai una posizione, ma questa posizione non è un onore, è un onore per il fatto che serviamo. Se non hai una funzione nel corpo, non sei di Cristo. Possibile mai? Tu allora puoi parlare in lingue, puoi profetizzare e non essere di Cristo? Sì o no? Certo, perché? Perché il profetare o far qualsiasi altra cosa o dono che Dio ci dà, ce lo dà in funzione del fatto che noi ce lo meritiamo, amen? Alcuni sono svegli. È in funzione del fatto che noi siamo lì ad attendere per grazia quello che lui ci dà. Infatti questa è la ragione della prima e della seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinti. Loro erano arricchiti di tanta fede, di tanti carismi, di tanti doni, ma soffrivano terribilmente la confusione spirituale, perché non c'era una struttura organizzativa. E l'Apostolo Paolo viene guidato dallo Spirito Santo, vera spiritualità, a sistemare le cose. Sapete che le lingue, né le profezie, né tutti gli altri doni non sono segno di spiritualità. La storia della Chiesa di Corinto ce lo conferma. Non voglio parlare male delle lingue, neanche delle profezie, che nessuno mai mi possa mal comprendere. Ma voglio dire che se non c'è il segno della struttura e del proprio ruolo nel corpo di Cristo, allora non c'è spiritualità. È duro pensare questo, o dirlo, o pensarlo addirittura degli altri, ma è una grande verità. Versi 12 a 14 ci rivelano che noi siamo membri del corpo di Cristo. Dovremmo immaginare che ognuno di noi è come un membro della nostra stessa corpo. Noi siamo membri del corpo di Cristo. Lo abbiamo letto? Rileggiamolo. 12 a 14. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra. È come se io dico, la Chiesa è e ha molte membra, e tutte le membra della Chiesa, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Cioè, se noi siamo nella Chiesa e funzioniamo come membra nel corpo con la propria funzionalità e responsabilità, allora siamo automaticamente della Chiesa e siamo di Cristo. Qualcuno pensa che andare in chiesa ci fa cristiani. È come se io dicessi, se tu vai in un orto botanico tu sei un cactus. O se vai in un'officina meccanica tu sei un'automobile. Ci credete? È la stessa cosa. Se qualcuno critica qualcuno che frequenta la nostra chiesa, non dobbiamo sentire subito pronti a dire o a spiegare, ma sai, qua, là. Letteralmente parlando, possiamo benissimo dire che noi non siamo responsabili del comportamento di tutti, ma sappiamo che se frequentano la chiesa, non necessariamente noi lo giudichiamo cristiano, né lo giudichiamo non cristiano. Certo, i frutti, Gesù ci ha detto che saranno le cose con cui noi li riconosceremo. Allora, guardiamo i frutti. Alcuni di noi, può darsi, si limitano o si velocemente gettano nel giudicare una persona che lo vedono o la vedono per la prima volta dall'esterno, da come magari avrà parlato, o magari si sarà vestita, o cosa ha detto. E quello ci potrà dare un'indicazione, certo, ma noi non possiamo mai giudicare un libro dalla copertina. Dobbiamo leggere il libro. E noi dobbiamo mangiare 100 kg di sale con una persona prima che la giudichiamo, o no? Che significa? Deve spendere molto tempo per mangiare 100 kg di sale con una persona. Significa che passano mesi, anni. Quanti di voi, posso fare un sondaggio, quanti di voi, dopo aver speso mesi, se non anni, in una relazione personale, amichevole, con qualcuno, arrivato a un certo punto, dite, non me l'aspettavo. Uno, due, tre, basta, 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 vi credo. Perché questo? Perché noi siamo degli esseri misteriosi. Perché siamo fallaci, perché di perfetto c'è solo Gesù, e questa è la vera realtà. Noi siamo membri del corpo di Cristo e il corpo di Cristo è uno. E Paolo spiega tutti questi doni spirituali, egli paragona la Chiesa a un corpo fisico e la figura è chiara: un corpo umano è un organismo. Così è anche la Chiesa, è una persona, così è anche la Chiesa, è un essere, così è anche la Chiesa, è una vita, anche se vi sono molti membri. Perché se non sei un membro, sei un parassito. un parassita, uno che vive alle spalle degli altri, che sai, fai finta di essere legato al corpo e quel corpo ti porta ovunque, ma in effetti stai solo succhiando delle energie dal resto del braccio, del corpo, della coscia, della gamba, del piede, della testa. È duro questo, ma è la realtà. Tutte le parti del corpo che sono nel corpo, in effetti cosa fanno? Uno, formano il corpo e permettono al corpo di funzionare. Il parassita non permette al corpo di funzionare, lo indebolisce. Ora, quando noi diciamo sono di Cristo, significa che apparteniamo anche al suo corpo. Qual è il corpo di Cristo? Cos'è il corpo di Cristo? Se noi possiamo pensare un po' più profondamente al corpo di Cristo, diciamo che la Chiesa è il corpo di Cristo e viene anche chiamata la sposa di Cristo. Perché? Cosa è Cristo in questo corpo? Lui è il capo. È così semplice la parola di Dio. Specie quando un apostolo Paolo, così profondo, pieno di tante rivelazioni, porta quello che potrebbe essere una cosa difficile, complicata da capire, in una maniera semplice, efficiente ed efficace. Sì, la Chiesa è un corpo e noi siamo membra l'uni degli altri e in questo corpo troviamo la nostra funzione. Noi dobbiamo trovare il nostro luogo, la nostra responsabilità, la nostra funzione di servizio nella Chiesa per fare quello che Dio vuole che noi facciamo. Vi siete mai fatti male a una mano, a un braccio, a un piede? E tutto un tratto vi ritrovate con il braccio così, tutto legato. E cercate di pettinarvi i capelli, di lavarvi, di farvi la doccia, di raschiarvi la schiena, di lavare i piatti o di fare qualche altra cosa. È lì che noi scopriamo l'importanza della funzionalità di tutti i membri. Ma quante volte vi raschiate la testa senza pensarci? Tu adesso, vedi, ti stai toccando. Ma ci hai pensato? Non è che hai detto nella tua mente, Giovanni, adesso prendo la mano e gli faccio fare questo movimento, la porto vicino alla bocca? Non ci hai pensato? È così automatico, perché? Perché? Perché gli impulsi del cervello incredibilmente rispondono subito a quelli che sono i comandi che il cervello dà. E gloria a Dio che tutto funziona bene, ma immaginate un po'. Se noi tutto un tratto vogliamo fare così, ma non ci riusciamo, abbiamo capito subito che c'è un problema, o nei muscoli o nei nervi, o nel collegamento tra il cervello e quelle che sono le parti, le membra del corpo. Io credo che questa illustrazione dovrebbe chiarire benissimo quello che il Signore ci vuole dire, ci vuole insegnare. Verso 13 dice che per mezzo di uno spirito noi siamo anche battezzati in un solo corpo, in un solo corpo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati. Che è sta parola battezzato? Immerso. Siamo stati abbeverati, dice un'altra bella traduzione. Proprio abbondantemente pieni di questo battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo. Non è che per caso gli mancavano le parole allo Spirito Santo o all'Apostolo Paolo, ma sta dando una particolare enfasi all'unicità, al fatto che il corpo è uno. Chiesa di Perugia, dobbiamo rimanere un corpo unico. Formare un unico corpo perché siamo battezzati in un unico spirito. Non parla del battesimo in acqua, ma parla del battesimo neanche dello Spirito Santo secondo la glossolalia, ma parla del battesimo in un solo corpo, cioè che diventiamo membra del corpo di Cristo. Quando lo Spirito Santo ci ha compunti nel cuore, noi diventiamo, per una eccezionale opera dello Spirito Santo, partecipi del corpo di Cristo. E sì, diventiamo parte della Chiesa invisibile, ma anche di quella visibile. Giudei, greci, schiavi, liberi. Cioè non ci sono delle categorie particolari. Davanti a Dio siamo tutti uni, tutto uno, e tutti siamo abbeverati di un solo spirito, cioè veniamo anche dissetati, cibati, beviamo la stessa acqua. Ecco perché non possiamo dire, c'ho male, l'acqua mia mi ha fatto male. No, sapete quando a qualcuno un sermone gli fa male e un altro gli fa bene? Perché? Se è la stessa acqua. È perché il problema non è nell'acqua, ma è nello stomaco. E se noi non siamo chiaramente puliti all'interno della nostra vita, può arrivare il miglior insegnamento biblico, noi inizieremo a dare calci. Ma se il nostro spirito, la nostra vita, il nostro pensiero, la nostra vita interiore è a posto con Dio, quell'acqua che Lui ci donerà, che è l'acqua della sua parola, l'insegnamento della sua profezia, per mezzo dello Spirito Santo non ci sembrerà una cosa strana, ma sarà un'acqua che ci disseta, perché quell'acqua è Cristo Gesù vivente e permanente. Noi siamo membra del corpo di Cristo, tutti noi abbiamo la possibilità di essere in piena armonia. Perché? Perché è importante che noi siamo uno. Mi ricordo, quanti di voi conoscete Peanuts? Il cartone animato. Uno, vabbè, ci sono due persone lì, due persone, una si chiama Lucy, sarebbe Lucy, e l'altro Linus. Avete mai sentito parlare di questo? Alright. Mentre Linus sta guardando la televisione lì e c'è il suo telecomando, tutto un tratto si ferma in un canale. A un certo punto entra in camera, sempre sulle vignette, Lucy, una ragazza, e gli dice: dammi il telecomando, se no vedi questo te lo mollo in faccia. E lui gli dice: chi ti fa pensare di fare questo? Dice Linus a Lucy, e gli dice così la risposta: vedi, se io te li mando a uno, sono deboli, ma quando queste cinque dita si chiudono, lì c'è forza. È un po' strano fare un'illustrazione così, però nell'unità c'è la forza. Quando siamo noi possiamo dare non gli uppercut o i diretti a noi stessi, ma li possiamo dare a chi si presenta contro di noi, ed è il nemico, è il diavolo delle anime nostre. Noi dobbiamo veramente armarci della buona armatura di Dio. Certamente non sono i pugni, perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma Paolo in Efesi ci dice assolutamente di prendere l'armatura di Cristo e distruggere addirittura ogni confronto che abbiamo da parte del nemico. Io credo che il punto dell'apostolo Paolo è molto chiaro: noi dobbiamo vivere insieme, camminare insieme, parlare insieme, cantare insieme, nuotare insieme. Mi piace anche questa espressione, perché a volte il nuotare ci fa attivare la nostra fede. Noi sappiamo che sotto i nostri piedi non c'è un suolo, c'è dell'acqua, ma abbiamo fede che se ci muoviamo noi possiamo anche andare avanti se ci troviamo in mezzo a delle acque. Come membra del corpo di Cristo siamo un solo corpo. Poi, punto numero due, come membra del corpo di Cristo tutti noi siamo importanti. Paolo parla di membra più importanti, meno importanti, ma poi ci fa capire che in effetti tutti siamo importanti. Chi è più importante in una nazione? Il Presidente della Repubblica o tutti gli operai ecologici? Gli spazzini, per farlo, non che ci abbia qualcosa di negativo. Perché? Perché se il Presidente della Repubblica va a finisce in ospedale per una situazione cardiaca, la nazione continua, è vero? Ma immaginate, per una settimana tutti gli operatori ecologici in Italia non lavorano, vanno in sciopero. Noi saremo nella puzza. È vero o no? Questo ci fa capire che quelli che noi a volte noi pensiamo che sono gli ultimi, non necessariamente, sono importanti. Noi tutti siamo importanti. Ci sono alcuni che soffrono di un DNA particolare, l'atteggiamento dell'io non sono importante, fallo fare all'altro, fallo fare a quell'altro. È solo una maniera per coprire con falsa umiltà la pigrizia, che potrebbe ancora essere lì radicata nella nostra vita. O abbiamo paura, o siamo timidi, o siamo orgogliosi di fare, e se poi non ci riesco e faccio mala figura. Troverete in me sempre uno che vi applaude, perché provate anche se sbagliate. È così che mi hanno insegnato, altrimenti non avrei mai provato a fare nessuna cosa che ho mai potuto fare. Ma con l'amore di qualcuno che mi ha corretto, e in questi professori che ho avuto includo anche mia moglie, almeno ci hai provato. Non ti fidare mai di quello che sa tutto e sa come fare, ma non ha mai dato l'esempio di come fare. E sono un po' come quelli che vedete tra le gradinate, le tribune, che sanno dire all'attaccante: passa a destra, passa a sinistra, al terzino vai avanti, tira, ma non c'è il piede storto. Ma loro sono grassi e mangiano popcorn e bevono Coca-Cola lì là sopra. Scendi in campo, solo allora avrai il diritto di dire agli altri come devono fare un certo tiro. Amen. Ronaldo ha fatto un gol, però mamma mia, ci ha dato un effetto particolare. Quello avviene con il professionismo. Questa idea, ah, noi non siamo professionisti, è perché non vuoi alzare il livello della tua abilità per la forza, la guida, l'insegnamento e la potenza dello Spirito Santo. Io voglio distruggere quella maniera di pensare citando un grande scrittore, diciamo che si chiama Paolo. Io posso ogni cosa in colui che mi dà forza. Noi tutti siamo importanti, tutti noi siamo importanti. Infatti se il piede dice, verso 15 a 17, siccome io non sono la mano, non sono del corpo, e dunque non sono del corpo, che filosofia che a volte troviamo tra le persone: io non sono come Mortelliti, io non sono come Giovanni, io non sono come Nicola, io non sono come Raimondo. E che significa? Quando Dio ti chiama a fare qualcosa, falla, non ti aspettare di farla a livello degli altri, perché nessuno di noi è chiamato a copiare nessuno, ma tutti noi siamo chiamati individualmente a scoprire il nostro dono, il nostro talento, le nostre affinità, per l'amore di Dio. Perché Dio quando li dà, non li dà in serie, ma li dà in maniere da soli, individualistiche, singolari. Perché? Perché Dio non ci annovera così a mucchio, ma uno per uno siamo chiamati da Dio e preziosi agli occhi Suoi. Tutti noi siamo importanti. La Chiesa di Corinto aveva un complesso di inferiorità. Io non lo posso fare, io non credo, io mi arrendo. E Paolo cosa fa? Paolo dice: se tu hai questo atteggiamento, tu sei nei guai, in uno stato confusionale. Tutti noi siamo importanti. Ah, ma io non sono la mano, ma io non sono il piede. Andiamo in un altro esempio. Immaginate che, parliamo di calcio, evitiamo basket o hockey o altri tipi di sport. Nel calcio c'è uno, numero uno, che è il po, bravo, numero due e tre, terzini, sapete benissimo il loro ruolo. Domanda, c'è il numero nove, è il? Numero undici è il? alla sinistra. Ehi, io sono stato arbitro di calcio. Allora, a un certo punto noi pensiamo che il portiere deve fare insieme al terzino, l'ala sinistra, il mediano e tutti quanti, tutti fanno il centravanti, tutti vogliono fare il numero 9. È bello? Quanto sarà il punteggio? Oppure se tutti dici, beh, siccome qui il gol funziona che quando arriva la palla dentro la rete e dobbiamo fare tutti i portieri, allora si mettono tutti 11 lì davanti alla porta, se arriva Ronaldo te la fa fare. Allora, il punto è, ognuno di noi nel calcio ha il suo ruolo, ci muoviamo. Due, non dobbiamo essere troppo individualistici, il dribbling, non dobbiamo, è il Signore che ci abilita. Sapete, quando vince, vince tutta la squadra, Giovanni, e quando perde, perde tutta la squadra. Questa è l'importanza di capire come noi funzioniamo anche nella Chiesa, nella famiglia, nell'azienda, in tutto quello che Dio ci ha dato da fare. Perché quando noi vinciamo, vinciamo tutti insieme. E se perdiamo, perdiamo tutti insieme. Ci sono quelli che quando vinciamo diciamo noi siamo forti, abbiamo fatto. Poi quando loro non hanno saputo fare la cosa. Cioè quando ci associamo e quando ci dissociamo, sono persone strane, ma non a Perugia. Grazie a Dio. No, ve lo dico sinceramente. Ho trovato tante chiese, ma una delle più belle chiese, se non la più bella, e non lo dico per dire così, lo dico sinceramente, è la chiesa di Perugia. Perché voi, avendo tante culture, non solo nazionali, sud, centro, ma anche internazionali, abbiamo messo da parte ogni altro vestito e ci siamo rivestiti dell'amore di Cristo. La mia preghiera, la nostra preghiera è che voi rimanete così, perché siete tutti importanti. Gloria a te, Signore. Nella potenza dello Spirito Santo, i doni, i carismi, noi non ci accorgiamo che spesso tutto questo è descritto centralizzando tutto su questa struttura, l'unicità, la forza, avere il proprio ruolo. Questa è organizzazione. Non parlo di organizzazione che non ha niente a che vedere. Dio è molto organizzato. Prima dalla fondazione del mondo lui si organizzò e disse: preparo l'agnello per quando sarà il tempo. Poi dice che il primo giorno fece questo, il secondo giorno fece quello, il secondo... e l'ultimo giorno creò l'uomo. A quale immagine? A quella che viene, viene, no? No, no, alla Carlona, alla sua immagine. Dio ha avuto sempre visione. Non è che dice, beh, vediamo come esce, esce, facciamo quello che possiamo. Questa è l'attitudine del fannullone. Ma chi ha visione apprende da Dio e vuole crescere come Dio gli ha insegnato. Dio è per noi un esempio, no? Oppure diciamo, Signore, meno male, ci sei tu, fallo tu perché io proprio... No, Dio dice, tu puoi fare tante cose guardandomi e assomigliandomi. Gesù gli fece una promessa perfino ai suoi discepoli. Voi farete cose maggiori di queste, perché parlava della potenza dello Spirito Santo. E la vera dimostrazione della spiritualità non è soltanto in quello che può essere una bella preghiera innalzata, un canto, una voce che sembra essere quella dello Spirito. No, è quando tu ti metti in cuore di vivere in armonia e in unità con i tuoi fratelli, le tue sorelle, non per un tempo, non quando le cose vanno bene, ma anche quando si deve affrontare una tempesta tutti insieme nella stessa nave. È Dio che è il nostro in Cristo Gesù, grande capitano, porterà la sua nave fino al porto sicuro. Non dimentichiamoci mai che Gesù è il nostro capitano. Siamo tutti importanti. Ci sono alcuni che magari possono, che ne so, criticare, pensare che loro sono perfetti e che stanno lontano dalla nave, la Chiesa, però ogni tanto spuntano dalla finestra. Giovanni, tu lo sai, ne abbiamo parlato. Spuntano dalla finestra solo per fare la critica di quelli che stanno combattendo sulla nave. Questo è così, quello è colì, quello è colà. Attenzione, nessuno di noi è perfetto. Ma se c'è qualcuno che si allontana dal corpo, Proverbi 18:1, me lo date? È solo perché cerca la sua propria soddisfazione, si arrabbia contro tutto quello ciò che è profittevole. Non vi fidate, ve lo dico con tutto il cuore, di quelli che hanno l'aria di tanta spiritualità e che vengono con l'idea della santificazione, chiedendo a tutti gli altri di essere perfetti, di vestirsi in una certa maniera, di non vestirsi in una certa maniera, di fare questo, di quello, vi farei la lista. Fidatevi di chi porta la vostra vita più vicino a Gesù, di chi vuole edificare il vostro spirito e la vostra mente in Cristo Gesù e nella parola di Dio. Abolite il legalismo, quello è un cancro spirituale, abbrollitelo nel nome di Gesù e possa la parola di Dio aiutarci e guidarci. Quelli che fanno così, Paolo li descrive come quelli che si insinuano nelle case. Oh, abbiamo proprio fatto la fotografia a questo verso della parola di Dio. Non vengono in chiesa perché noi non siamo abbastanza santi o santificati, ma stanno da lontano a criticare e cercano di entrare nelle riunioni di casa o di famiglia proprio per cercare di accattivarsi la simpatia degli altri. Non è una cosa nuova, fratelli. È una cosa vecchia. Succedeva al tempo di Paolo ad Efeso, con Timoteo, con Tito a Creta. E noi dobbiamo capire che il nemico c'ha la sua tattica, accattivarsi la simpatia dei semplici. Fratelli, rimaniamo semplici come colombe, ma siamo prudenti come serpenti. Questo è il mio discorso di commiato. Siate prudenti come serpenti. Non lì ad essere semplici solo come colombe, ma prudenti. Ma dici, ma io non so, non capisco. Se qualcuno ha bisogno di saggezza, dice Giacomo, la chiede a Dio. Se non capite, c'è il Signore, il pastore, io un altro. Sono fratello Nicola, fratello Giovanni, fratello Raimondo, degli anziani che rispetto, che hanno il dono della parola e che questi tre li avete anche scelti per essere consiglieri di chiesa insieme a un altro, e ciò significa che abbiamo a disposizione una scorta di fratelli e di sorelle, per non dire altri fratelli e sorelle che sono di esempio nella chiesa e che non necessariamente hanno il titolo, perché il titolo, come dice un vecchio proverbio, l'abito non fa il monaco e non è tutto oro quello che luce. Nel senso che ci possono essere fratelli che non hanno il titolo, ma sono fratelli e sorelle di cui noi possiamo subito fidarci per la loro spiritualità, la loro carriera spirituale, il loro esempio spirituale, i frutti che negli anni hanno portato. Di Melchisedec ce n'è solo uno, cioè uno che non ha bisogno di essere annoverato, controllato, ma gli altri, tutti noi, abbiamo bisogno di fare il processo screening, cioè di essere riportati davanti. Aspetta, che hai fatto tu questi anni? Come sei andato? Descrivimi. Fratelli, Gesù ce l'ha detto, voi li riconoscerete dai frutti, e quella è saggezza. Voglio concludere dicendo che come membri del corpo di Cristo non solo siamo uno, ma siamo tutti importanti, ma siamo anche membri del corpo indispensabili se siamo nel corpo di Cristo. Versi 21 in poi dice così, capitolo sempre 12, dal verso 21, leggiamolo. L'occhio non può dire alla mano non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi non ho bisogno di voi. E così continua questo discorso fino al verso 26, che significa che noi tutti diventiamo indispensabili se siamo nel corpo. Senti, se tu ti fai una passeggiata e trovi un orecchio per strada, no, anzi, una mano, un piede, un occhio, dici, oh che bello questo qua, lo faccio funzionare. Lo puoi solo portare alle autorità che sapranno cosa fare, ma non può fare nulla. Però se tu trovi nel tuo corpo una mano, un piede, quella mano ti aiuterà. Quel piede ti aiuterà e ti sosterrà. Quell'occhio ti farà vedere, quell'orecchio ti farà ascoltare. E Cristo che è il capo dirigerà l'intero corpo. Siamo tutti indispensabili se siamo nel corpo. E rinforzo il pensiero che chi si separa dagli altri cerca la propria soddisfazione, Proverbi 18:1, e si arrabbia contro tutto ciò che è profittevole. Se un membro non è parte del corpo della Chiesa, vuol dire che non è un membro di Chiesa, vuol dire che non è in Cristo. Perché? Perché ha deciso di separarsi dagli altri per guardare la sua soddisfazione. Questo è orgoglio, questo è peccato. Quando noi siamo nei corpo di Cristo troviamo la forza di andare avanti, di aiutarci a vicenda. E una mano non dirà io ho raschiato la mia testa più volte e l'altra invece non lo ha fatto. Quanti di voi usate la destra più della sinistra? È un fattore automatico. Non bisogna contare quante volte uno lavora più dell'altro. Servite l'Eterno con gioia. È un onore servire Dio, facciamolo sempre con gioia. L'occhio non può dire, io non sono orecchio, allora non me ne importa. Verso 21 dice, siccome non sono la mano, non ho bisogno di te. Noi tutti abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Mi manca una bella forbice, un'ascia, un coltellone. Lo darei nelle mani del primo che abbia questo tipo di pensiero e direi, qual è il dito che vorresti tagliare al tuo corpo? Qual è l'orecchio che vorresti togliere dal tuo corpo? Siamo d'accordo col fratello Giovanni, tutti siamo indispensabili, ma se trovi un orecchio da qualche parte, non te ne fare nulla, perché non è nel corpo. E se non è nel corpo non è in Cristo, ma se è nel corpo è in Cristo e ha la sua funzionalità. Però se il piede comincia a dire io voglio essere l'occhio, sapete chi è stato che pensava in questa maniera prima che il mondo fosse? Era Lucifero, che pur essendo onorato da Dio, lui voleva sedersi nel trono di Dio. Ribellione e orgoglio sono due grandi ostacoli per ogni cristiano. Chiesa di Perugia, abborrite quello, allontanatelo. Sarà la nostra, la vostra saggezza poter dire lungi via da me che io prenda quello che appartiene ad altri, particolarmente se appartiene al Signore. Dio dice io non darò la mia gloria a nessuno. Essere parte del corpo, che siamo un dito, una mano, un piede o altro, è perché Dio ci ha in maniera privilegiata messo in questo corpo meraviglioso. Siamo membra l'uno dell'altro, siamo tutti importanti. Terzo, siamo tutti indispensabili. Condizionale, se siamo nel corpo, inchiniamo i nostri capi.